Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Come preghiamo nell'orazione, Dio ci ha dato il Salvatore e il suo Spirito non solo ci ha dato, ma ci rinnova questo dono ogni volta che celebriamo i santi misteri.
Dal Santo Vangelo secondo Marco,
capitolo 4, versetti 21-25. Diceva loro: viene forse la lampada per essere messa sotto il moggio o sotto il letto? O non invece per essere messa sul candelabro? Non vi è infatti nulla di segreto che non debba essere manifestato e nulla di nascosto che non debba essere messo in luce. Se uno ha orecchi per ascoltare, ascolti. Diceva loro: fate attenzione a quello che ascoltate. Con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi, anzi vi sarà dato di più, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha.
Parola del Signore.
Per introdurre il nostro colloquio, il nostro dialogo, segnalo una difficoltà o un'incertezza riguardo alla traduzione e soprattutto il versetto 22 che si presenta come una spiegazione, c'è un'esplicativa di fatti del versetto 21. Ecco, qui sì, certo, il traduttore ha presupposto il soggetto di questa frase: nulla, non c'è nulla di nascosto, mi pare che traduca così, che non debba essere manifestato. Quindi ha modificato un po' la frase, che di per sé suona: difatti non c'è o non è nascosta, perché non è detto che si debba dire non c'è, difatti non è nascosto se non affinché venga manifestato. Insomma, quello che per concludere si potrebbe presupporre che il soggetto è presupposto, quindi che non sia una frase generica, non c'è nulla di nascosto che non debba essere manifestato, ma che invece sia una frase più specifica, più precisa, cioè che c'è qualcosa di nascosto, il soggetto, che io penso sia il regno, che è nascosto al fine proprio di essere manifestato. Comunque, siamo già nel commento, io vi lascio intanto la parola.
Io ho visto come soggetto la lampada, perché dice che viene, la nuova traduzione sta proprio alla lettera, prima dice si porta forse la lampada, la vecchia c'è, diceva così, per metterla sotto. Invece mi pare che sia molto importante questo verbo, la lampada viene. Quindi io l'ho vista così, come soggetto di questa frase. E la lampada, io l'ho legata anche a tutto il discorso precedente, è la parola, è il regno che si dà, il regno viene, è come dice all'inizio del Vangelo, il regno di Dio è vicino, ecco, viene, ecco. E questo l'ho trovato confermato poi nell'Apocalisse, perché dice che appunto è l'agnello la lampada, quindi sembrava ovvio che fosse appunto la parola Gesù, ecco. Lui stesso poi si è definito luce del mondo, ecco, che è venuto per tutti, ha parlato per tutti, ha illuminato tutti, ecco. Mi sembrava quindi che fosse proprio la piena, cioè profetizza, diciamo, la piena manifestazione di Cristo, questa lampada che viene, ecco, mi sembrava così. La seconda, invece, il secondo paragone è quello della misura. Anche qui mi sembrava così, che la misura è, anche qui insomma, la misura è in base all'ascolto, in base alla risposta, perché abbiamo visto i vari tipi di terreno, cioè nell'uomo appunto è possibile la diversa qualità di terreno, quindi l'ascolto è come si ascolta è la misura. Ho visto anche questo, cioè la misura è in base all'ascolto, alla risposta del terreno che corrisponde alla misura del messaggio ricevuto, ecco. E Marco aggiunge rispetto a Matteo questo versetto 25, che appunto conclude così: a chi ha sarà dato, e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Non so che cosa, cioè non l'ho capito bene questo versetto che aggiunge Marco. E mi ha illuminato molto San Paolo, a lettera ai Colossesi, che dice appunto: la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente. Questa è la misura, insomma, abbondante, ecco com'è.
Interesse che nella pericope precedente era concentrato sulla fecondità del seme, si volge ora sulle disposizioni degli uditori, di coloro che hanno buona volontà per ascoltare. Quindi la parola di oggi, la parabola di oggi, ha in sé un'allegoria, i cui dettagli hanno come sempre un significato nascosto, e solo gli apostoli riescono a beneficiare delle spiegazioni. L'espressione "viene forse la lampada" evoca l'arrivo della luce vera, che illumina ogni uomo, come ci viene descritta nel prologo di Giovanni. Gesù, ricorrendo a un linguaggio di tipo sapienziale, afferma che la lampada può avere due valenze. Nel primo caso, la lampada rappresenta la luce che deve illuminare naturalmente il cuore e la mente degli uditori, perché comprendano il messaggio trasmesso da Gesù. Nel secondo caso, rappresenta il giudizio di Dio, che come una lampada illumina e scruta ogni angolo del creato, per cui diciamo che in lui non c'è nulla che possa essere, diciamo, segreto, non conosciuto. Inoltre, la misura del giudizio viene applicato ai nostri comportamenti. I discepoli sono invitati tuttavia a valutare bene l'importanza di quello che ascoltano, perché solo nella misura in cui penetrano i misteri del regno ne potranno trarre benefici.
Sì, anch'io sono stata, diciamo, attratta da questo "viene della lampada", perché per me questo "viene la lampada" trova conferma in quella frase che già allora, insomma, questa espressione mi aveva colpito, del versetto 3 del capitolo: il seminatore uscì. Quando poi Gesù riprende la spiegazione, sempre il capitolo 4, versetto 14, Il seminatore semina la parola. Allora, chi è questo seminatore che uscì? Chi è questo il seminatore? No, non seminatore, semina la parola. E qui viene la lampada. E, ecco, sì, insomma, si può pensare che cioè, è Gesù, cioè, qui è Gesù la luce, Gesù la lampada, è Gesù la parola. E, cioè, come avevi detto una volta, se ho capito bene, la parabola veramente ha molte interpretazioni. Qui si può vedere che la luce è la parola, la lampada è la parola che illuminerà e che diffonderà, si farà conoscere sempre di più, la parola si espanderà. Però può essere anche questa, è lui, è Gesù che è lì. E lo possiamo, come dire, può essere questo tempo di attesa, perché qui queste due piccole parabole sono messe lì dopo una semina. E una semina logicamente ha un tempo di attesa, un tempo di nascondimento, prima di essere visibile, apparente, il raccolto, la crescita. Si può pensare che appunto questo, c'è già il seme però, è già lì, ma c'è il tempo dell'attesa. E questo avverrà, è una promessa. Avverrà perché prima comunque ho parlato di un raccolto abbondante che si deve fare, che si deve costruire piano piano, che va elaborandosi attraverso poi l'adesione, la sequela, lo stare presso la parola, presso di lui. E niente, è una promessa questo, quando poi dice il versetto 22 che avevi citato. Infatti non c'è cosa nascosta se non perché sia manifestata. Questo è il significato. È lì, deve manifestarsi. E non so se mi spingo troppo, però credo che la luce, la lampada che debba essere messa sul candelabro, questo candelabro può essere la figura della croce.
Candelabro, figura della croce, mi sembra un inno maronita.
Un inno della liturgia maronita. Liturgia maronita è una liturgia della chiesa libanese, ma è di stampo antichissimo, di stampo siriaco, è la tradizione siriaca.
Io volevo dire che questi versetti, io li ho letti, che come fanno parte ancora della risposta di Gesù alla domanda dei discepoli perché parli loro in parabole. E mi è sembrato che continui il discorso sul senso dell'uso delle parabole. Il fine della parabola è perché la luce sia manifestata, non perché sia nascosta. Mi è sembrato di leggerlo così. E quindi, è come dire, il regno va cercato. Bisogna sforzarsi per cercarlo attraverso insomma, l'ascolto. Bisogna sforzarsi per entrarvi. Quindi il proverbio, per esempio, sulla misura non aiuta a leggerlo alla luce degli altri paralleli. Per esempio il perdono, perché qua non c'entra. E io penso che siano appunto questi, come si diceva, insomma, sono questi detti di Gesù, questi proverbi che Gesù applica a diverse situazioni. Qua la misura è la misura dell'ascolto. Allora, se è così, la citazione di Isaia, guardino, non vedano, non ha il senso di un... di una chiusura a quelli di fuori, tant'è vero che appunto la spiegazione a noi è stata dopo è stata scritta e ci è stata data, almeno la spiegazione alla prima parabola, che è paradigmatica di tutto, dell'ascolto, no? Mi è sembrato che la citazione di Isaia sia in parte ammonizione, in parte forse una specie di come la parabola del fico seccato, cioè quelle ammonizioni forti che hanno profetiche, che hanno un senso anche di giudizio, però se si legge in continuità questi versetti con 10-12, sono quasi in contraddizione. Qua si dice che la lampada viene per essere, perché tutti la vedano, la luce. Quindi compensa quello che diceva prima, e in mezzo ci sta la spiegazione della parabola del seminatore. Cioè la finalità è quella che tutti arrivino a comprendere, ad avere questa luce, perché la luce non viene, la lampada non viene per essere messa sotto al letto, però il regno di Dio va cercato, bisogna sforzarsi per cercarlo, per questo si parla in parabole. Io l'ho letta così.
Forse quel che dico è già stato detto, perché non sento bene. Comunque a me pare che questa parabola parli ancora del regno di Dio che viene avvolto nel mistero, ma che dovrà essere rivelato a tutti, dovrà essere manifestato a tutti. E quell'espressione del versetto 23, se uno ha orecchi per ascoltare, ascolti, mi pare che faccia intendere che la penetrazione in questo mistero richiede delle orecchie che solo Dio può dare, però poi c'è quella parola ascolti, perché indica naturalmente la risposta da parte di chi viene chiamato, perché ce la metta tutta per ascoltare in modo corretto. E quello, l'ultimo detto, a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha, è un'espressione che viene usata in contesti diversi, anche dagli altri sinottici, da Matteo, ma soprattutto da Luca, almeno in quattro modi diversi. E credo che voglia intendere, Marco voglia intendere, a chi cerca di ascoltare bene, ascoltare correttamente quello che viene detto, sarà dato di penetrare sempre meglio nel mistero.
Questa luce che sappiamo che è Gesù, nel prologo di Giovanni viene la luce, deve essere manifestata, però come e quando? Questa luce, appunto, che le tenebre non può soffocare, che deve essere manifestata, brillerà, però brillerà per tutti e a suo tempo. Gesù e la sua parola sono luce, però è nascosta e va colta proprio nel suo nascondimento, è nascosta fino alla croce, nel suo morire sulla croce. Il centurione esclama: veramente quest'uomo era figlio di Dio. E così, proprio come il seme, il chicco di grano, che nel suo morire sottoterra porta frutto.
Sì, l'immagine si presta naturalmente a collegamenti e a spiegazioni con altri testi, la lampada, la luce. Ecco, ma riassumerei quello che è venuto fuori nei nostri interventi secondo due linee, mi sembra. Una è espressa in particolare da Sara, ed effettivamente non è chiaro nel testo se Gesù si rivolge ancora ai discepoli e quindi a un completamento ed è della risposta che ha dato ai discepoli, con in più poi la spiegazione che abbiamo meditato, la spiegazione della parabola del seminatore. E questa è una possibilità, effettivamente. Dico, non è chiaro, perché è possibile però che sia così. Diceva loro, queste loro forse sono i discepoli, e poi al versetto 26 si dice e diceva, non si aggiunge a loro, però quando poi si arriva al versetto 33, e versetto 30 di nuovo e diceva, versetto 33 che è la conclusione dell'Evangelista, si capisce che sta parlando al popolo, quindi non è chiaro da che punto in poi, ecco, parla a tutti, perché poi dice che in privato spiegava quindi presuppone, quindi diciamo è giusto che ci siano diverse possibilità, l'Evangelista non precisa, quindi si può leggere dei discepoli come è stato spiegato e quindi del problema del perché non parla, perché parla in parabole. Oppure si può leggere, come nella linea che diceva Fernanda, no? Del regno, un ulteriore aspetto fondamentale del regno. E io l'ho letto un po' così, però ammetto che si può benissimo leggere, ecco, nel senso della linea precedente. Io l'ho letta come una risposta a un problema molto grande, che non è soltanto nel ministero di Gesù, che anche adesso, cioè il problema del regno di Dio. Io vedo il versetto 21 come un'immagine soltanto, ecco, anche se viene la lampada, evoca evidentemente, ma qui il punto è, mi sembra, sia nell'immagine che poi nell'applicazione al versetto 22, che insiste su questo, sta proprio in questo affinché. È ovvio che se si introduce una lampada in casa, si accende una lucerna, non la si accende per metterla sotto il letto, sotto, ma perché faccia luce. È ovvio questo. E quindi io tradurrei il versetto 22, difatti, sottinteso, il regno di Dio è nascosto al fine di venir manifestato. Non c'è nulla di nascosto, molto, molto generico, no. Difatti il regno, se è nascosto come lo è solo al fine di venir manifestato. E poi insiste anche nella seconda parte, ed è divenuto segreto, ma affinché venga in luce. Quindi mi sembra che il problema, l'accento sia questo, almeno non vorrei forzare il testo, ma io credo che ho questa impressione in Marco, che qui sia il punto. Cioè c'è il problema della invisibilità del regno di Dio nella storia. Questi testi sono stati scritti dopo, anche dopo la morte e risurrezione di Gesù. Il problema che rimane, dov'è il regno di Dio? Dov'è? Dov'è la luce che illumina, che si impone, che trasforma? Non c'è. È nascosto. Qui si dà una risposta. Certamente non si promette solo che verrà manifestato, ma che è proprio il nascondimento la garanzia che un giorno sarà manifestato, e che appartiene alla natura del regno di Dio di essere nascosto, ma questo non significa che non c'è il regno di Dio o che è fallita questa promessa, perché qui è il punto, è fallita la promessa, no, è proprio questo che garantisce affinché venga, se oggi è nascosto, è nascosto proprio per venire manifestato. Naturalmente un testo come questo può essere accostato ad altri testi anche della Scrittura, ma contraddice anche altri testi, dove il regno di Dio, naturalmente, se è il regno di Dio, è una cosa abbagliante, una cosa che si impone, e altrimenti che regno di Dio è se il creato rimane come era prima? Cioè, se il male trionfa, dov'è il regno di Dio? Perché questo è il punto. Il regno, abbiamo visto in queste concezioni anche nel Vangelo, è contrapposto a un altro regno, che è il regno del male. Se il regno non se il male continua a regnare, dov'è il regno di Dio? E questo mi sembra, qui io lo sento come una risposta, anche se questa risposta è in tensione con altri testi che dicono che il regno, naturalmente, per natura sua deve manifestarsi, altrimenti non c'è, e invece qui si sostiene che il regno c'è, che è già presente, perché mi sembra questa l'accento dei Vangeli in generale è già presente, ma deve rispondere a questo problema che il male c'è ancora, cioè che il regno non trionfa, non è manifesto, e risponde in questo modo, mi sembra. Io qui sento una sottolineatura in questo, anche se non dice quando sarà manifestato, per esempio, che sarebbe una domanda che viene posta anche nel Nuovo Testamento, ma quando? Quando? Perché se è vero questo, ma allora quando sarà manifestato? Qui non c'è una risposta in questo testo su questo. Ripeto, se si legge del regno di Dio, forse allora anche la formulazione è significativa, perché è un po' strana come formulazione. Non è nascosto se non affinché venga manifestato, insiste su questo, come a dire che la sua natura di regno nascosto non contraddice il fatto che il regno trionferà. Ecco, è sempre, come vediamo, sentiamo, un appello all'ascolto, ascoltare, è un appello alla fede. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, Signore.
Nel pregare il Signore per la sua Chiesa, supplichiamo per tutti i discepoli di Gesù, perché l'amore verso Dio e verso il prossimo divengano il tratto che li contraddistingue nel mondo. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per tutti i luoghi dove la dignità umana è calpestata, per chi soffre per la violenza di altri uomini, ricordiamo oggi al Signore in particolare i luoghi di detenzione della Libia e anche la Bielorussia. Preghiamo. E anche per tutti coloro che qui nel mondo occidentale, in Italia, subiscono e agiscono violenza. Ultimo fra i tanti, ricordiamo al Signore l'anima del ragazzo ucciso per la strada ieri vicino a Roma. Preghiamo. E conceda per tutta la questione ecologica, perché il Signore conceda al nostro mondo occidentale, a chi lo governa, a chi ha potere e a noi tutti, di realizzare quella conversione ecologica che ci chiede il Papa. Preghiamo.
Ascoltaci.
E a tutti noi qui, a tutti coloro a cui è concesso di ascoltare la sua parola, perché non sprechiamo questo dono, perché l'ascolto sia sempre più attento e lo sforzo per comprenderlo sempre più amorevole. Preghiamo.
Ricordando Mosè, vorrei ricordare allora tutta la famiglia Solomon, il fratello Avi, e Yoshua e Shoshanna, che è l'ultima che il Signore ha chiamato a sé. Preghiamo. Ascolta, Dio, le nostre preghiere, che ti rivolgiamo nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.